la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8 passate da 5 minuti, mercoledì 11 febbraio, un buongiorno da Chiara Brilli Studio, dalla redazione la nostra newsline. Sì, l'AMA ce l'aveva detto che oggi la pioggia arrivava e così è stato ed è in corso in questo momento, ma con quale evoluzione? Lo chiediamo a Tommaso Torrigiani, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno Chiara, sì, l'evoluzione prevede ancora un cielo molto nuvoloso coperto in mattinata con piogge diffuse su buona parte del territorio, non particolarmente abbondanti. Nel pomeriggio il rinforzo dei venti di ponente favorirà invece delle schiarite sulla costa e i fenomeni che risulteranno via via più sparsi se non isolati, per poi cessare in nottata. I venti sono occidentali con mari molto mossi, le temperature per la verità risultano molto miti per il periodo nonostante la pioggia, si prevedono massime fino a 14-15 gradi. La notizia è che anche domani le condizioni non sono particolarmente differenti, anzi avremo ancora una mattinata all'insegna della pioggia, anche quella di domani quindi, e nel pomeriggio avremo un nuovo miglioramento che dovrebbe proseguire almeno fino alla giornata di venerdì per avere finalmente un giorno senza pioggia, Chiara, ma insomma purtroppo altre perturbazioni assanti.
Hai detto
fuori.
Venerdì, Tommaso, hai detto venerdì?
Sì, venerdì.
Ce lo segniamo.
È una giornata meno piovosa di tutte. Beh, poi sabato torna la pioggia nuovamente, Chiara.
Insomma è così, è movimentata questa questo strascico di autunno, perché ci stiamo portando dietro ancora un andamento autunnale, possiamo dire.
Dal punto di vista delle temperature non c'è alcun dubbio, i valori minimi questa mattina sono intorno ai 10 gradi, anche in città sono valori tipici più di fine ottobre che non del mese di febbraio, e il flusso rimane occidentale o meridionale, quindi le temperature non sono destinate a calare di molto nemmeno nei prossimi giorni.
Grazie a Tommaso Torrigiani all'AMA, che risentiremo naturalmente domattina. Breve pausa e torniamo con voi.
La prima volta al gabinetto. Sala Ferri si trasforma in un giardino incantato. Letture animate e laboratori creativi per i bambini sopra i 4 anni per scoprire il gabinetto VSE e le fiabe di Bianca Maria Viviani della Robbia. L'ingresso è libero. Prossimo appuntamento sabato 13 febbraio alle 10.30 alle 12. Sala Ferri, Palazzo Strozzi. Info su vse.it.
Il lavoro non si difende da solo. Serve forza, serve voce, serve stare insieme. Tesserarsi alla CGIL vuol dire contare di più. Per te, per il tuo futuro, iscriviti alla CGIL Toscana. Uniti nel lavoro, forti nei diritti.
Il Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università di Firenze presenta il Master in Psicopatologia Forense e Criminologia, 20ª edizione. Il Master di secondo livello, coordinato dalla professoressa Barbara Gualco, trasmette agli allievi concetti, teorie e metodi scientifici relativi alla psicopatologia forense e alla criminologia, con attenzione ai risvolti applicativi in ambito penale e civile. Durata annuale, lezioni a cadenza quindicinale il venerdì e il sabato. Termine iscrizioni 21 febbraio. Info ammissioni.unifi.it/info/ e criminologia@dss.unifi.it.
Il libro della vita, 12ª edizione, dedicata a Sergio Staino, da un'idea di Raffaele Palumbo. La domenica mattina all'Auditorium Rogers, Piazza della Resistenza di Scandicce, in diretta sulla pagina Facebook Il Libro della Vita, 10 appuntamenti dove ospiti autorevoli raccontano il loro libro della vita. Programma completo librodellavita.net e pagina Facebook Il Libro della Vita. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Domenica 15 febbraio alle 11 Katia Beni parla di Libro Cuore e Porci con le Ali di De Amicis e Ravera.
Contro Radio.
Allora. Alle 8 e 9 minuti andiamo sulle notizie che trovate sulla stampa locale di oggi e sul nostro sito, sempre aggiornate con approfondimenti e interviste, controradio.it naturalmente, dove c'è anche il podcast dell'intervista integrale allo storico Francesco Filippi, autore di Mussolini ha fatto anche cose buone, le idiozie che continuano a circolare sul fascismo. È stato ospite nella nostra newsline ieri sera con Domenico Guarino per cercare di circostanziare, diciamo, dal punto di vista storico, quella che è una polemica che è cresciuta e montata come la panna sulla disputa sul ricordo, così titola la fotonotizia della Nazione, polemica in consiglio per l'invito annullato a Bocchino, gli errori di Giani, il centrodestra esce dall'aula, il governatore io penso agli esuli, poi la stretta di mano, insomma un vero e proprio spettacolo della politica con tira e molla, tensioni, attese, l'ufficio di presidenza che ha confermato l'esclusione dell'intervento di Bocchino, la polemica e la protesta del centrodestra, il finale con una stretta di mano. Tutto questo ce l'ha raccontato anche in diretta ieri sera dal Consiglio la nostra Sandra Salvato, ma dicevamo al centro c'è la giornata del ricordo. Perché il 10 febbraio? Che contenuti, che valore ha? Ce lo spiega Filippi.
Intanto cominciamo a smontare e ridelineare quelli che sono i termini della questione. Se parliamo di foibe, parliamo di un momento molto particolare, due momenti molto particolari tra il 45 e il 47 che caratterizzano le violenze contro i civili al confine orientale. Si parla, gli storici sono abbastanza concordi, di una cifra oscillante tra i 6-7 e i 10.000 morti, diciamo. I maggiori storici del momento inquadrano questi numeri. Però se parliamo di foibe parliamo di una istantanea, di quello che è un film molto lungo, molto ampio, che è la guerra di liberazione jugoslava, una guerra che fa 1 milione di morti, una guerra che ricordiamoci comincia con l'invasione fascista e nazista del Regno di Jugoslavia all'inizio della seconda guerra mondiale. E diciamo che dal nostro punto di vista, dal punto di vista della memoria pubblica, il 10 febbraio ha assunto la valenza di un ricordo, diciamo, mirato su quelle che sono le sofferenze degli italiani, che sono state per lungo tempo fuori dal discorso pubblico, non dal discorso storiografico. Non si è scoperto nulla negli anni 2000, semplicemente il discorso pubblico ha allargato le sue maglie per raccogliere questa memoria, che è una memoria legittima del popolo italiano, ma che se viene scardinata da quello che è il suo contesto storico non viene capita. Dire uccisi solo perché italiani e gonfiare le cifre e utilizzare anche una terminologia molto particolare, appunto, oltre a foibe, ricordiamoci che si parla di martiri, quindi si ha qualcosa di religioso, no? Di sotteso, quasi di cultuale, sacro, che ovviamente essendo sacro non si può contraddire. Ecco, diciamo che questi elementi hanno fatto della legge del ricordo istituita nel 2004, sulla scorta, sulla falsariga della giornata della memoria del 27 gennaio che viene istituita nel 2001, un momento molto particolare di una memoria che non è pubblica, cioè non è di tutti, ma una memoria collettiva di una parte. È la celebrazione di un pezzo di passato estrapolato da un contesto più grande, però si rischia di non capire. Ecco, a destra c'è stata la possibilità di ritirare fuori vecchi argomenti, un vecchio passato che passa da busti mussoliniani fino a saluti romani evocativi, rievocativi o convocativi, non si capisce, dipende dalle sentenze della Cassazione che vanno a leggere, che hanno fatto del 10 febbraio un cardine di questo racconto. Il 10 febbraio è diventato un momento di esaltazione di un certo tipo di italianità nazionalista che non prevede voci discordanti. Sei un traditore della patria se non celebri il 10 febbraio così come è stato raccontato. Un'ultima postilla che ci dovrebbe far riflettere: 10 febbraio non è una data casuale, 10 febbraio è la firma del trattato di pace dell'Italia, e celebrare come una data di lutto, perché nei fatti è questa, il momento in cui finisce la seconda guerra mondiale per l'Italia, che l'Italia ha contribuito a scatenare con il regime fascista, è qualcosa di molto particolare. Immagini lei se la Germania celebrasse come un momento di lutto il maggio del 45, quando viene sconfitto definitivamente il nazismo tedesco. Questo ci dovrebbe far riflettere.
Grazie al professor Francesco Filippi per averci aiutato dal punto di vista storico e dei contenuti più che della polemica. Spostiamoci sul Corriere Fiorentino, che apre con "Salvare Firenze da altri Cubineri", un virgolettato che fa parte di un appello dai Corsini ai Budini Gattai, appello appunto a Palazzo Vecchio, no a un nuovo insediamento di lusso nelle vecchie officine FS, petizione tra le antiche famiglie fiorentine, stop ad altre violenze alla città, moratoria per le ex OGR, tema e interviste che vi proporremo alle 9 con uno speciale a cura del nostro Raffaele Palumbo. Ci arriva un messaggio al nostro numero WhatsApp da parte di Antonella che ci scrive: delirio e tutti bloccati verso Ponte Alpino e Piazza delle Cure a Firenze, altro che muoversi in città. Ebbene Antonella, non so quanto può rallegrarti tutto questo, ma sei dentro proprio la notizia, fotonotizia che riprendiamo anche dal Corriere. Infatti Ponte Alpino chiuso per i lavori in corso e il quartiere va in tilt, tra auto incolonnate ovunque, una densa nube di smog, il risultato della nuova chiusura di Ponte Alpino in direzione centro, che ha provocato da ieri mattina code chilometriche. A quanto pare la situazione non sta migliorando. Salviatino, Cure, la zona appunto delicata, non è stato l'unico intoppo della viabilità, perché anche via Mannelli è stata chiusa per lavori privati, lo smontaggio di un ponteggio se non sbaglio. Di taglio basso la politica dal Corriere: Prato verso il voto, ma il PD è nel caos, rinviata l'assemblea per eleggere il segretario. Biffoni dice: io sindaco lo decido io. E allora qui l'anticipazione, dunque la previsione del nostro Giorgio Bernardini è dunque stata sostanzialmente confermata. L'assemblea che era in programma ieri sera a Grignano per il voto del nuovo segretario provinciale non si è tenuta. Sentiamo i particolari e il contesto da Giorgio Bernardini, che abbiamo sentito in diretta ieri sera in Newsline.
Sostanzialmente non si sta trovando una quadra proprio fra quelle due anime, cioè tra quelle degli Esleniani di ferro rappresentate in Toscana da Marco Furfaro, che insomma è uno dei più importanti maggiorenti del partito a livello nazionale, e tra l'area che viene rappresentata dai riformisti a Prato dall'ex sindaco Matteo Biffoni, ora consigliere regionale, e che appunto rappresenta una sensibilità diversa e opposta a quella appena descritta. Insomma, facciamola breve: stasera si sarebbe dovuta trovare una quadra sul segretario del partito pro tempore, che avrebbe dovuto portare il partito sino a ottobre al prossimo congresso, ovviamente con le scelte anche importantissime sulla candidatura del centrosinistra a sindaco di Prato. In realtà questa assemblea probabilmente non si svolgerà, perché non riescono a trovare una sintesi su un nome su cui entrambi sono d'accordo. La maggioranza è costituita dagli Sleniani, tecnicamente la minoranza è costituita dai Biffoniani, però in realtà sono molto vicini questi numeri nell'assemblea di 155 persone che era stata convocata stasera per Grignano. Insomma, vi riporto quelle che sono le testimonianze dirette in questi minuti dei sostanzialmente protagonisti, che mi dicono che siamo sulla via del rinvio. Poi non vorrei essere smentito dalla storia, con questa tensione che c'è nel Partito Democratico a Prato tutto è possibile che magari giungano ad una quadra finale, però sembra che oramai si vada verso il rinvio per una discussione più approfondita, poiché la quadra non si trova. Furfaro ha messo a disposizione stamattina, in un'intervista concessa a Luigi Caroppo sulla Nazione, proprio diciamo così, la sua anche disponibilità a dire che non ci sono veti nei confronti di una candidatura a sindaco di quello che è il suo avversario interno dal punto di vista insomma delle aree, ovviamente, quindi Matteo Biffoni. Però Matteo Biffoni non ritiene di aver bisogno del permesso della mancanza di veto di Furfaro in città, insomma cos'è forte del fatto che ha dimostrato proprio quando è stato eletto consigliere regionale di avere un consenso che va ben oltre quello del Partito Democratico. Lo ricordiamo anche per chi è amante dei numeri: Biffoni ha fatto il record della storia delle elezioni nel Consiglio regionale, raccogliendo nel collegio di Prato, ma anche il record vale per tutti gli altri collegi della Toscana, 22.500 preferenze, che sono, per capirsi, 4-5 volte tante quante ne ha prese la seconda in classifica del Partito Democratico a Prato, che era in quel caso Marta Logli. Purtroppo questa, diciamo così, impasse si registra rispetto appunto alla contrapposizione fra queste due componenti del partito, e non è detto che la cosa possa essere risolta in fretta. I protagonisti dicono che il rinvio eventuale di questa sera, che sta per concretizzarsi, è dovuto proprio alla ricerca di unità, però è chiaro che anche nella ricerca dell'unità la sua mancanza evidentemente si fa sentire in questo momento più della ricerca.
E questo è sostanzialmente la sintesi, no, dell'analisi che poi porterà ad ulteriori aggiornamenti politici, ma in conclusione di questa lettura delle principali notizie vogliamo raccontare da Gaza a Firenze per curarsi l'esodo dei piccoli pazienti dalle pagine interne della Nazione. Una bambina di nemmeno un mese è stata intubata in aereo e portata alla Maier, a bordo anche l'assessora Monni. Il Maier apre le braccia ad una bambina arrivata da Gaza insieme alla zia, la piccola è ricoverata in terapia intensiva. Stiamo parlando della missione umanitaria che è stata portata a termine, l'operazione Medevac, Medical Evacuation, alla quale ha partecipato anche l'assessora Monia Monni, con l'atterraggio di uno degli aerei della regione toscana la notte scorsa e l'accoglienza di 4 bambini palestinesi in Toscana. Sentiamo la stessa Monni ai microfoni di Domenico Guarino.
Ormai partiamo circa ogni 2 mesi e che riesce a portare su quei voli una grande umanità, oltre a una grande competenza, e questa umanità è un'umanità che porta i colori della Toscana, perché tutte le volontarie e volontari, tutti i sanitari sono parte del sistema o di protezione civile o sanitario della nostra regione. Questo è un motivo di grandissimo orgoglio. E si sono però inaspriti molto i controlli, abbiamo avuto una serie abbastanza lunga di difficoltà superate grazie alla grande professionalità del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, ma non è stata una missione più semplice, anzi forse è stata una missione più complessa, e non mi riferisco alla parte sanitaria che è sempre estremamente complessa. Noi siamo consapevoli che quello è un minuscolo corridoio umanitario. Nella lista d'attesa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ci sono circa 10.000 bambini e noi riusciamo a portarne via 20 per volta. E quindi è chiaro che siamo consapevoli che è una goccia, però sappiamo anche che è preziosa, perché Rafah ancora è un corridoio incerto e questo è l'unico canale davvero praticabile. Who can turn the world on with a smile? Who can take a nothing day and suddenly make it all seem worthwhile? Well, it's your girl and you should know it. Each glance and every little movement you show it. Love is all around. Don't need to fake it. You can have it now. Why don't you take it? You're gonna make it after all. How will you make it on your own? This world is awfully big.
L'assessora regionale Monni citava l'impegno degli operatori e delle operatrici sanitarie del servizio pubblico, lavoratori e lavoratrici che però oggi sono anche in presidio e provengono da tutta la regione per una mobilitazione che partirà alle 10 e proseguirà fino alle 13 davanti alla sede della Regione Toscana in occasione del Consiglio regionale. Al centro le graduatorie di mobilità è uno dei 2 presidi di cui parleremo adesso con Dario Furnari, USB Pubblico Impiego, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Partiamo dagli operatori sanitari. Qual è la situazione e soprattutto quali sono le richieste alle istituzioni?
Ma allora, fondamentalmente c'è una carenza di organico ormai da diversi anni, quindi se da una parte abbiamo molti annunci e molte parole che ci spiegano quanto siano importanti le lavoratrici e i lavoratori della sanità e gli operatori, dall'altra parte abbiamo invece una negazione sistematica di diritti che sono quelli relativi alle graduatorie della mobilità. Parliamo di personale che ha anche figli disabili, ha personale con disabilità, personale che ha famiglia e al quale non viene riconosciuto il diritto di spostarsi. 2 giorni fa eravamo infatti a Livorno presso gli ospedali riuniti, oggi in occasione, come dicevi, del Consiglio regionale saremo in piazza del Duomo. Ma diciamo che si unisce a questa battaglia più specifica sulla mobilità una nostra lotta un po' più generale e quindi più forte che riguarda tutto il sistema sanitario regionale. È un sistema in crisi non perché sia entrato in crisi come può accadere a un'azienda, ma per scelte, nel senso che è un sistema in crisi innanzitutto dal punto di vista del servizio che riesce o meglio non riesce a garantire alle cittadine e ai cittadini, e lo è perché c'è fondamentalmente una carenza di organico, migliaia di posti che mancano, operatori, infermieri, anche medici, e c'è tutto il tema salariale che ovviamente anche nel pubblico impiego è molto grave e che ci ricollega a quanto accadrà oggi in via Cavour a partire dalle 11 per le lavoratrici e lavoratori della regione toscana.
Ecco, avevamo annunciato, avevamo raccontato questo stato di agitazione che poi confluisce in questa mobilitazione stamattina, dicevamo alle 11, sottolineando quello che voi evidenziate come l'assenza di un assessore al personale. Il presidente Gianni ha trattenuto per sé la delega, ma questo cosa provoca? Una mancanza di interlocuzione?
Allora, intanto c'è un dato tecnico che in realtà è politico, un taglio di fondi, sono 4 milioni tolti a quei fondi che servirebbero al salario accessorio. Cos'è il salario accessorio? Sarebbe quel salario che serve a retribuire lavoratrici e lavoratori, diciamo che va oltre la paga base. La paga base è davvero molto bassa, le funzioni locali, in questo caso la regione nel pubblico impiego è tra i settori con salari più bassi. C'è una crisi che poi ci ha portato anche a scendere in piazza negli ultimi mesi, una crisi dei salari in questo paese molto grave, anche nel pubblico impiego sembrerebbe, potrebbe, per chi non è addentro, potrebbe si potrebbe ancora pensare al mito dei lavoratori pubblici come lavoratori ben retribuiti, con un lavoro semplice che non ha tutte le difficoltà di altre forme del lavoro. Così invece non è, e ci teniamo a precisare che il lavoro pubblico, cioè il lavoro portato avanti da lavoratrici e lavoratori pubblici, è il lavoro dei servizi, cioè è il lavoro che serve a garantire bisogni. Prima parlavamo della sanità, qui parliamo della regione toscana, quindi il taglio di 4 milioni significa togliere risorse per il salario accessorio. C'è quel tema che dicevi ovviamente dell'assenza di un assessore dedicato, e poi c'è il tema di un presidente Gianni molto bravo peraltro a pubblicizzare più se stesso piuttosto che le politiche che servono alla regione toscana, che addirittura moltiplica gli assessori. Sentiamo anche dell'assessore alla felicità, però,
e quindi il nono assessore voi vorrete, insomma, che vorreste che avesse la delega al personale, questo nono assessore che è stato, cioè è adesso nella possibilità, certo, di nomina, diciamo.
È certo. Ora, ovviamente un assessore deve avere anche dei fondi da investire, però intanto avremo una figura, un interlocutore di riferimento. È il tema proprio del fondo, cioè che è stato tagliato, sono 4 milioni.
È stato ribadito, ricordiamo però le mobilitazioni doppie, dalle 10 parte quella degli operatori della sanità pubblica, dalle 11 invece l'assemblea presidio dei lavoratori della regione, tutto questo davanti al consiglio regionale. Nel frattempo ci arriva un messaggio in cui ci scrivono: in sanità sono sotto organico anche gli amministrativi, per rinforzare quello, insomma, certo, che è la criticità, certo, che voi avete sottolineato. Grazie a Dario Furnari, USB, certo, Pubblico Impiego.
Grazie a voi, arrivederci.
Le 8:28 minuti, ci avviciniamo al GR di Popolare Network e poi torniamo anche con le vostre segnalazioni, perché arriva lo spazio Dillo a Controradio, una nuova puntata di stagione. Il tema di oggi: sicurezza a Firenze, con una testimonianza di una mamma fiorentina, di un giovane delle superiori che ci racconterà le disavventure della sua famiglia in un contesto in cui sta avvenendo sempre meno la percezione di sicurezza che ha sul territorio. Cercheremo di capire perché e anche le possibili risposte. Tutto questo in Dillo a Controradio, rimanete con noi.
Popolare Network. Popolare Network.
Le 8 e 31 minuti, Popolare Network, buongiorno, le notizie. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intende annunciare il piano per le elezioni presidenziali e anche per un referendum il prossimo 24 febbraio, quarto anniversario dell'invasione russa, così scrive il Financial Times. Quotidiano cita funzionari ucraini ed europei, secondo cui l'Ucraina avrebbe iniziato a pianificare le elezioni insieme al referendum su un eventuale accordo di pace con la Russia dopo che l'amministrazione Trump ha fatto pressioni su Kiev affinché entrambe le votazioni si tenessero entro il 15 maggio, pena la perdita delle garanzie di sicurezza proposte dagli Stati Uniti.
In Canada c'è stata una sparatoria in una scuola superiore nel British Columbia, 7 persone sono state uccise all'interno della scuola, 2 invece sono state trovate morte in un appartamento che si ritiene collegato con la sparatoria. La persona che ha sparato si è poi uccisa. Al momento non ci sono molti dettagli, secondo i media canadesi l'assassino era una donna, ma la polizia non ha fornito dettagli. Si tratta di una delle peggiori stragi di questo tipo nel paese.
È atteso per oggi il voto di fiducia della Camera, il cosiddetto decreto Ucraina, con il rifinanziamento delle forniture militari e degli aiuti a Kiev, come in passato il governo ha messo la questione di fiducia, più che altro per togliere dall'imbarazzo Salvini e i suoi seguaci del generale Vannacci. Fuoriusciti dalla Lega avevano infatti presentato emendamenti che chiedevano lo stop delle forniture di armi. La fiducia sgombra dunque il campo da questi e dagli emendamenti di Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle, che analogamente chiedono trasparenza e stop alla fornitura di armi. L'aula è convocata nella tarda mattinata.
In Ucraina, intanto, nella regione orientale di Kharkiv, 2 bambini e un uomo di 34 anni sono stati uccisi da un raid russo che ha colpito la casa in cui si trovavano. È avvenuto a Bogodukhiv, vicino al confine con la Russia. La città è presa di mira negli ultimi giorni. Lunedì erano stati uccisi una donna e un bambino di 10 anni.
Gli Stati Uniti chiederanno ad Hamas di consegnare tutte le armi in grado di colpire Israele, ma consentiranno al gruppo di conservarne alcune leggere, almeno inizialmente, così rivela il New York Times, dopo aver preso visione di una bozza del piano del Board of Peace per Gaza, che si riunirà per la prima volta il 19 febbraio. Secondo il New York Times, un team guidato dal genero di Trump, Jared Kushner, e l'inviato speciale Steve Witkoff, presenteranno il documento ad Hamas entro poche settimane. Secondo gli osservatori è improbabile che Israele ritiri le sue truppe dall'enclave prima che Hamas deponga tutte le armi. Secondo i media israeliani, l'esercito starebbe elaborando un piano per una nuova offensiva su larga scala nella striscia di Gaza con l'obiettivo di disarmare con la forza Hamas.
Il governo cinese ha annunciato la propria disponibilità a soccorrere Cuba, attualmente paralizzata da una grave carenza di carburante aggravata dall'embargo petrolifero voluto da Trump. La crisi energetica ha già costretto La Habana a sospendere numerosi voli internazionali, isolando parzialmente il paese. Questa settimana è stato dichiarato l'avvio dell'operazione zero per limitare al massimo il consumo di carburante, misure che però stanno rendendo molto complicata anche la vita quotidiana.
8:34 minuti è tutto per questa edizione, la prossima alle 9:30, grazie per l'ascolto, a più tardi.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A11 verso Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e 1 chilometro di coda per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A12 1 chilometro di coda per lavori tra Viareggio e Pisa Nord in direzione Rosignano. Sulla Fipili verso Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Ponte Alpino a Firenze, scattata la seconda fase dei lavori. Si tratta di interventi di RFI per la sostituzione del cavalcavia ferroviario. Fino al 6 marzo, chiusura alternata delle corsie e variazione dei sensi unici. Info sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Arriviamo a 2000.
La campagna a tesseramento del Contro Radio Club sta procedendo con la necessità di arrivare a 2000 soci per il 2026.
Sono già molti i nuovi soci, coloro che pur ascoltando Contro Radio da tempo immemore non avevano ritenuto fino ad oggi di sostenerla. E tu? Tu che fai?
Nell'anno del 50esimo associarsi significa poter partecipare agli eventi esclusivi previsti che si affiancano alle iniziative di sempre. Le visite guidate alle mostre, critico per un giorno, l'ingresso gratuito al Rock Contest, le visite al gabinetto VSE e di biglietti gratuiti o scontati per cinema, teatro e concerti.
Associati al Contro Radio Club, è arrivato il momento. Lo puoi fare sul sito www.controradioclub.it o in radio, in orario di ufficio, dal lunedì al venerdì.
Arriviamo a 2000.
Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, una opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, 31esima edizione, Sala Dino Campana, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Venerdì 13 febbraio alle 17.30 Stefano Passilli presenta Nordio, ragioni e pericoli di una riforma. Passilli Editore. Introducono Margherita Cassano e Silvana Sciarra. Mongolia, il nuovo viaggio della Contro Radio Club.
Nelle steppe infinite e nei deserti della Mongolia, le nuvole sembrano toccare la terra e di notte il cielo si accende di stelle.
Un viaggio di 2500 km a bordo di SUV 4x4, attraverso la natura che sembra prendere il sopravvento.
Si dorme nei ghar, le tradizionali tende di feltro, vivendo da vicino l'anima autentica del paese, dove il 50% della popolazione è ancora nomade.
Mongolia, un'esperienza da vivere. Dal 17 agosto al 1 settembre in compagnia di Jimmy Tranquillo. Prenotazioni su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Mongolia.
a Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
Le 8:41 minuti, apriamo la puntata di oggi di Dillo a Controradio e io saluto subito la persona che mi ha raggiunto. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno.
Che non nomino, non do le caratteristiche anagrafiche, dico solo che è una mamma fiorentina di un giovane delle superiori e questo ci serve per raccontare parte della storia che vogliamo condividere con voi. Il tema è la sicurezza a Firenze, cercando anche di riflettere sul fatto di quanto incida il contesto che anche con altre notizie di cronaca stiamo raccontando. L'altro giorno parlavamo della criminalità registrata nel report 2025 della Fondazione Caponnetto con Salvatore Calleri e oggi lo facciamo attraverso una testimonianza diretta. Ti chiamerò Laura come nome di fantasia, okay, così riesco a gestirmi nell'interlocuzione con te. Laura, non è facile e questo il pubblico lo sa bene se si immedesima a venire in una radio di punto in bianco da cittadina e mettere insomma a nudo quelle che sono situazioni che ti hanno visto vittima. Senz'altro insomma innanzitutto apprezziamo questa tua disponibilità e perché hai deciso di rivolgerti a Controradio?
Allora, perché io penso che sia importante che la gente sappia cosa sta accadendo nella nostra città, che se qualcuno non se ne fosse ancora accorto, per loro fortuna, siamo la seconda città italiana in classifica per criminalità. La prima è Milano. Allora,
ecco, mi hai chiamato a un certo punto in redazione, era quasi uno sfogo, diciamo, sì. No? Una condivisione. Con te abbiamo riflettuto, abbiamo valutato che potesse essere importante, anche perché magari molti cittadini e cittadine si immedesimano in queste situazioni che andremo a descrivere, non per fare del facile allarmismo né per additare, diciamo, una determinata fascia o parlare di una criminalità che può essere anche strumentalizzata politicamente. Tu non hai nessun collegamento dal punto di vista politico, sei una semplice cittadina e madre di un giovane che è stato vittima di un'aggressione, ma in tutto questo io ti avevo presentato nelle anticipazioni come vittima di altri due episodi, quindi sostanzialmente in 20 giorni avevi dovuto sporgere denuncia 3 volte ai carabinieri. Queste denunce sono aumentate, sono arrivate a 5. Non è che tu sei sfortunata, diciamo, Laura, è che sono capitate a te e abbiamo la possibilità. Partiamo dal fondo, cioè partiamo dalla situazione più grave che è capitata a tuo figlio. Okay. Cosa è successo?
Allora, mio figlio minorenne, che ha 16 anni, il sabato sera esce con gli amici in centro a Firenze. Di solito esce sempre con un suo amico che viene da fuori Firenze, quindi i loro genitori, i suoi genitori l'accompagnano giù, loro magari se ne vanno a mangiare una pizza e poi vanno all'ultimo spettacolo di un cinema e verso le 1, 1:30, insomma l'ora è quella, riaccompagnano il mio e portano loro figlio a casa. Quindi quella sera loro si trovavano in piazza Santa Croce.
I ragazzi
erano in 4, quindi mio figlio più il suo amico e altri 2 amici che ha conosciuto tramite lui. E a un certo punto mio figlio gli scappa di fare la pipì, non trova un bagno e quindi dice ai suoi amici: aspettatemi qui.
Si apparta in un vicolo
dove non c'era nessuno. All'improvviso si trova circondato da 5 ragazzi più grandi di lui, cioè fisicamente erano più alti, e cominciano a insultarlo. Tipo gli dicono, non so, puttanella, ma te sei uno sgorbio, eccetera. La cosa sembra finita lì. Invece, dopo, quando sta per ritornare verso in piazza Santa Croce verso i suoi amici, se li ritrova davanti con delle bottiglie di vetro in mano e cominciano a spaccargliele in testa. Lui, allora, 5 contro 1, tra l'altro, se sono più di 3 c'è l'aggravante.
Questo l'abbiamo, sì, l'hai, okay, capito dopo.
Sì, sì.
Sì, quindi lui, okay, ha chiesto aiuto? Ti faccio,
no,
un po' di domande.
Sì, 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 no, perché era solo, stava per raggiungere i suoi amici e quindi ne ha prese tante, proprio tante. Però a un certo punto proprio gli è venuta una rabbia che ha trovato il coraggio e la forza di alzarsi e sferrare un pugno a uno di questi.
E si è liberato, è scappato, è riuscito,
no,
a scappare.
Allora, lì per lì poi si è fatto, a questo gli ha fatto tanto male, non so se gli abbia rotto il naso, e praticamente poi l'hanno visto i suoi amici. E da lontano che gli dicevano scappa, scappa. Poi alla fine lui è scappato e si è rifugiato, non ho capito bene dove, insomma.
Allora, siccome abbiamo tempi stretti,
sì,
però,
okay,
e mi rendo conto che è anche difficile, no?
Sì.
Dover riraccontare tutto,
certo,
sintetizzando. Fatto sta che lui poi è tornato a casa con i genitori di questo compagno, che però non si sono accorti di nulla, cioè i ragazzi non hanno detto nulla. Lui ha cercato di coprirsi le ferite, è arrivato a casa, a te non ha detto nulla e tu non ti sei accorta di nulla per una serie di sciarpe, insomma, coperture, ferite in testa non visibili. Grazie al suo compagno che era presente, insomma, grazie a un amico che era lì presente, sei riuscita a capire cosa era successo quella sera.
Allora, questo amico a cui ha confidato tutto quella sera non c'era. E praticamente questo suo amico, tra l'altro molto simpatico, è famoso per non reggere neanche il semolino, no? E fortunatamente non l'ha fatto neanche questa volta, perché lui ha spifferato tutto alla mamma, a sua mamma, e la quale poi mio figlio era sempre, nei giorni successivi, era sempre a casa loro. E non si capiva, dice no, vado a cena da loro, poi rimango da loro, perché sua mamma stava cercando di convincerlo di dirlo a noi genitori, assolutamente.
La tua storia apre, sì, tutta una serie di normalità che possono capitare in una situazione in cui il genitore non si accorge perché il figlio ha paura, il figlio però si confida in un altro contesto, cioè sono percorsi che è importante che vengano alla luce anche in una narrazione, perché possono capitare, non devono capitare nel senso rispetto all'atto che lo ha visto vittima, ma insomma, poterne parlare e condividere una piazza pubblica come Controradio, che è un contesto, diciamo, tra virgolette protetto, perché stiamo parlando, ripeto, senza fare allarmismi, ma raccontando una storia personale che è indicativa. Torno alla sintesi, poi tuo figlio ce l'ha fatta, ti ha raccontato quello che era successo, e non solo, lui delle persone, dei ragazzi che lo hanno aggredito, li ha riconosciuti.
Due erano di scuola sua, allora mio figlio è in seconda e loro sono in quarta, quindi due li ha riconosciuti, gli altri tre non li aveva mai visti. E quindi poi è successo che dopo 4 giorni ha cominciato a fare dei discorsi un po' strani ai quali non ho dato tanto peso. Di fatto poi dopo proprio 4 giorni si apre e ci dice, ci racconta un pezzettino alla volta. Però dice mamma, babbo, mi potevano ammazzare, e infatti l'intenzione era quella.
Però ti dice anche non vi dirò chi sono.
Le abbiamo chiesto ma chi sono questi, e non ce l'ha voluto dire.
Questo è indice anche di una paura poi di avere ripercussioni nel contesto scolastico.
Certo, perché lui ora sta andando a scuola dove ci sono questi due ragazzi di quarta e che incontra a ricreazione, e può incontrare all'ingresso, all'uscita, all'assemblea degli studenti, insomma ci sono vari spazi comuni in cui, e già dopo l'accaduto una volta mi riferisco, perché io la prima cosa che gli chiedo quando torno da scuola è, dico, hai rivisto questi due ragazzi? E lui mi dice sì, dice una volta, sì, dice stamattina uno mi ha guardato male da lontano, e con uno sguardo minaccioso e facendo capire, dice, non è finita qui perché prima o poi ti facciamo fuori.
La motivazione di tutto questo, cosa ti ha detto tuo figlio?
Allora, la motivazione, poi tante cose sono venute fuori quando l'abbiamo accompagnato dai carabinieri, io lì ho scoperto tante cose. Allora, il movente era gelosia, perché uno di questi due ragazzi ha visto sui social una foto della sua ragazza insieme al mio, ma una foto innocente, cioè dove si vedono loro due che sorridono un primo
piano.
Ma
questo
gli è partita la bambola, non ci ha visto più e ha lasciato immediatamente questa ragazzina. Insultandola, vi potete immaginare gli epiteti belli coloriti che gli sono usciti di bocca, e poi dicendo che a quello sgorbio, cioè riferito a mio figlio, gliela facciamo pagare perché io l'ammazzo.
Tutto questo è stato riportato in denuncia ai carabinieri.
Sì, sì.
I carabinieri che adesso stanno portando avanti le indagini, che prenderanno il loro corso, ma nel contesto scolastico ti sei rifatta alla dirigente, come hanno reagito? Questo ancora non possiamo
ancora,
cioè,
sì.
Ti senti tutelata in un contesto pubblico come quello?
Allora, il punto è questo, che finché i carabinieri non comunicheranno alla scuola di quanto accaduto,
ecco.
Quindi
c'è tutto un iter che deve essere,
esatto,
compiuto. Io immagino che ti avranno detto, rispetto agli aggressori, insomma, una connotazione d'origine, no? Nel commentare. Mm-hmm. È successo questo?
Certo.
Hanno dato per scontato che fossero degli immigrati?
Esatto. E questo riferito comunque a tutte e cinque le denunce. Allora, due contro ignoti non si sa. Allora, appena
lo diciamo, una per furto di una bici, e qui c'è l'ennesima bici, ne abbiamo parlato proprio la scorsa settimana anche con Fiab. Un borseggio, quindi sei stata vittima di un borseggio, e poi di un
mio marito, un pomeriggio in
di
centro.
Una truffa nella vendita di un motoveicolo annessa, diciamo, a una tentata aggressione. La sintetizzo
verbale.
Okay. Allora, quindi diciamo, tutte capitate a Laura, direte voi. Laura condensa una serie di problematiche che vengono. Ti manca solo la spaccata, Laura, e l'atto di vandalismo nei confronti dell'auto. Poi
no,
diciamo.
Ce l'ho avuta anche quella.
Ce l'hai avuta. Allora, però ci stai dicendo, anche questo è interessante, non sappiamo, ignoti alcuni, altri invece sono stati riconosciuti, però il contesto dell'aggressione di tuo figlio è venuto in un contesto, diciamo, di conoscenza scolastica tra compagni, e quindi non stiamo parlando qui di situazioni di devianza o di criminalità legata a microspaccio oppure ragazzini stranieri non integrati, non stiamo parlando di tutto questo, stiamo parlando di una resa dei conti con fenomeni di bullismo annessi a un episodio legato a una ragazza, la quale è stata a sua volta vittima, ma noi non possiamo sapere, non possiamo dire, di violenza quantomeno verbale rispetto all'ex ragazzo. Ora tu ti sei rivolta all'amministrazione comunale, abbiamo gli ultimi 5 minuti.
Okay.
Perché da fiorentina cosa hai pensato, immagino? Io, nonostante le denunce faranno loro iter, i carabinieri hanno preso incarico, però io voglio condividere con l'amministrazione questa mia preoccupazione sul tessuto fiorentino, che
infatti
è un tessuto che tu vivi, sei fiorentina vivi a Firenze,
sono nata a Firenze.
Ritieni ci sia un deterioramento nella quotidianità?
Alla grande, cioè io non riconosco più la città in cui sono nata, perché è diventata veramente è un degrado. La stanno uccidendo, probabilmente per loro interessi.
Quando parli di loro, a cosa ti riferisci?
All'amministrazione.
Cioè, nel senso, noi parliamo di zone che vengono svuotate del loro tessuto economico, centri commerciali naturali,
esatto,
che spegnendosi le luci, no? Poi lì la situazione peggiora in termini di sicurezza. O parliamo di una città sempre meno vissuta dai residenti e quindi poi in certe fasce orarie diventa territorio di nessuno. Sono tante le tematiche, no? Anche giornalisticamente, certo, che affrontiamo. Comunque tu ti sei rivolta all'amministrazione, hai chiamato la segreteria della sindaca,
sì,
hanno tra virgolette ascoltato, preso in carico la tua, però non ti ha soddisfatto.
Assolutamente no, perché per usare un eufemismo la persona che mi ha risposto è stata mancante assolutamente in empatia. È stata, cioè, vista la gravità della cosa, è stata di una freddezza. Dice sì, lo capisco, sono mamma anch'io, ma veramente, Dio, mi sembra, non gliel'ho detto, l'ho pensato, mi sembra che non capisca.
Ma cosa ti aspettavi?
Ma prima di tutto proprio questa empatia, cioè essere almeno ascoltata, e questo non è stato, non così. E poi mi ha liquidato molto velocemente dicendo mandi una mail, però dice avere un appuntamento con la sindaca è praticamente impossibile.
Allora, noi dobbiamo andare verso la conclusione, sì, e come immagini io ti avevo preparato, Laura, non riusciamo ad entrare nello specifico delle singole situazioni, però quella che abbiamo raccontato in Dillo a Controradio è una testimonianza importante. Cercheremo di attivare anche i nostri canali per sollevare l'attenzione anche dell'assessore alla sicurezza Giorgio. Certo, sono casi specifici, però è importante una presa in carico anche dal punto di vista istituzionale. Ci scrivono: è qualche decennio che Firenze è cambiata, come gran parte dei comuni italiani. Quindi sì, è un contesto questo che non è solo specifico di Firenze, ma infatti stiamo parlando anche di un a posteriori, no? Di quello che può e dovrebbe succedere dal punto di vista, appunto, dicevamo, della presa in carico, ma anche nel condividere quelli che possono essere atteggiamenti dei giovani, la paura, come gestirla all'interno del contesto scolastico, familiare. C'è un ascoltatore che ci scrive: per piacere potete pubblicare l'intervista sul sito della mamma del figlio aggredito in Santa Croce, che vorrei farla ascoltare a mia figlia che ci va. Lo faremo senz'altro. Tuo figlio adesso come sta e se ha condiviso delle riflessioni rispetto a quello che gli è accaduto?
Allora, mio figlio prima di questo fatto non aveva tanta voglia di andare a scuola, ora credo più che mai, perché si trova tutti i giorni a si ritrova davanti questi due ragazzi che per ora sono liberi, non sono stati arrestati perché ancora le indagini sono in corso. E però comunque gli abbiamo fatto capire una cosa, perché a un certo punto lui pensava, avendo un grosso senso di responsabilità e un profondo senso della giustizia, pensava: è una cosa successa a me, quindi me la devo risolvere da solo. Gli abbiamo fatto capire che quella non era la strada giusta da percorrere, perché avremmo solamente contribuito all'uscita della sesta stagione di Mare Fuori. Quindi abbiamo detto: questo mai.
È un po', fa il paio, pensando al genitore che ha denunciato il figlio in vista di un possibile scontro tra gruppi di Sorgan e di Gavinana, che poteva degenerare, cioè per tutelare, diciamo, il figlio e anche gli altri minori, ha deciso di attivarsi. Notizia che abbiamo ritrovato sulla stampa in questi giorni e che ci pone davanti tante problematiche sociali innanzitutto. Io ti ringrazio, Laura, per questa testimonianza. Cercheremo di affiancarti anche nell'evoluzione, grazie, che questa avrà nei suoi sviluppi, e cercando anche di attivare l'amministrazione, che certo deve lasciar fare il lavoro agli organi preposti, ma può senz'altro avere anche un moto di solidarietà, questo almeno nei tuoi confronti. Grazie a Laura per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Sono le 9, Dillo a Controradio termina qui, un Dillo a Controradio Centro Radio, molto particolare e delicato quest'oggi, che potete riascoltare anche sul nostro sito controradio.it. Sono arrivate altre segnalazioni di tutt'altro tenore, ce ne occuperemo la prossima volta. Ci sono arrivate anche segnalazioni di risoluzioni grazie al nostro intervento, e questo ci fa piacere. Tra poco Raffaele Palumbo con un focus dedicato all'ex OGR, alle mobilitazioni che stanno coinvolgendo anche la nobiltà fiorentina. Rimanete con noi.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Il lavoro non si difende da solo. Serve forza, serve voce, serve stare insieme. Tesserarsi alla CGIL vuol dire contare di più. Per te, per il tuo futuro, iscriviti alla CGIL Toscana. Uniti nel lavoro, forti nei diritti.
La prima volta al gabinetto. Sala Ferri si trasforma in un giardino incantato. Letture animate e laboratori creativi per i bambini sopra i 4 anni per scoprire il gabinetto VSE e le fiabe di Bianca Maria Viviani della Robbia. L'ingresso è libero. Prossimo appuntamento sabato 13 febbraio alle 10.30 e alle 12. Sala Ferri, Palazzo Strozzi. Info su vse.it.
Se sei un giovane musicista, ascolta bene. Samurai è una vera residenza gratuita e immersiva nel cuore delle colline toscane, un luogo dove si vive e si lavora sulla musica e dove puoi coltivare il tuo futuro. Solo 15 posti, docenti professionisti del panorama musicale nazionale. Candidature aperte fino al 24 febbraio. Tutte le informazioni su samurai-rmt.it. Progetto finanziato dalla Regione Toscana nell'ambito del PRFSE Plus 2021-2027, parte di Giovani Sì, progetto regionale per l'autonomia dei giovani.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio TV, il sito controradio.it e Controradio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com. Info sul sito controradio.com.
La Toscana in radio. Informazioni ed opportunità per i cittadini della nostra regione. Le agevolazioni ed i contributi destinati a giovani, famiglie e imprese. Ascolta la trasmissione il giovedì alle 9.35 e in replica la domenica alle 15.35 su Controradio, in podcast su controradio.it. Iniziativa realizzata con il sostegno di Regione Toscana, bando per la concessione di contributi alle imprese di informazione 2024.
Arriviamo a 2000.
La campagna a tesseramento del Controradio Club sta procedendo con la necessità di arrivare a 2000 soci per il 2026.
Sono già molti i nuovi soci, coloro che pur ascoltando Controradio da tempo immemore non avevano ritenuto fino ad oggi di sostenerla. E tu? Tu che fai?
Nell'anno del 50esimo associarsi significa poter partecipare agli eventi esclusivi previsti che si affiancano alle iniziative di sempre. Le visite guidate alle mostre, critico per un giorno, l'ingresso gratuito al Rock Contest, le visite al gabinetto VSE e di biglietti gratuiti o scontati per cinema, teatro e concerti.
Associati al Controradio Club, è arrivato il momento. Lo puoi fare sul sito www.controradioclub.it o in radio, in orario d'ufficio, dal lunedì al venerdì.
Arriviamo a 2000.
Controradio.
And
if you don't wanna see.
La Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 9:08 minuti, torniamo a parlare ancora di quello che accade in città, di quello che accade a Firenze, intorno alle questioni che riguardano il patrimonio non soltanto cittadino. Oggi si parla moltissimo delle ex officine Grandi Riparazioni, che è una realtà storica importante, dismessa da molti anni a Firenze, vicino, siamo a Porta al Prato, alla stazione Leopolda, per intenderci, per visualizzare questa zona ampia tra la Leopolda e il Fosso Macinante. Bene, ieri c'è stato un incontro che abbiamo seguito di un gruppo di cittadini, di abitanti del centro storico di Firenze, di proprietari dei palazzi più storici, più importanti, più prestigiosi della città, i cognomi importanti, altisonanti. Stiamo parlando dei Corsini, stiamo parlando dei Rucellai, dei Pucci, dei Pandolfini, insomma, e loro portavoce in questo incontro che c'è stato ieri a Palazzo Corsini è Roberto Budini Gattai, architetto, già docente di urbanistica. Quindi, come dire, un pezzo importante di quella che forse un po' sbrigativamente potremmo identificare come la nobiltà cittadina, che però ha presentato una petizione con dei contenuti molto forti, molto interessanti. Una petizione in cui si chiede alla sindaca di Firenze, Sara Funario, e all'assessore all'urbanistica, Caterina Biti, di trovare il modo di restituire alla città quell'area di circa 8 ettari delle ex officine Grandi Riparazioni di Porta al Prato, per sottrarre quell'area che sembra, come dire, destinata ad un futuro ineluttabile, diventare l'ennesima cittadella del lusso appena fuori dal centro storico. Ecco, per evitare di perdere una ventina di ettari di verde pubblico a causa anche della conseguente strada che dovrà essere costruita lungo il Fosso Macinante, ma soprattutto per creare un Kulturforum sul modello berlinese, diciamo così, davanti alla Leopolda, davanti al Teatro del Maggio, dove possa esserci anche l'estate fiorentina e altre cose del genere, questo gruppo di persone hanno scritto alla sindaca e hanno chiesto di salvare Firenze, diciamo così, da altri cubi neri e di far diventare quello spazio uno spazio pubblico dedicato alla cultura, che sia il vero e proprio baricentro della grande Firenze. Allora, sentiamo ai nostri microfoni che cosa rappresenta questa petizione, che cosa dice questa petizione, proprio dalla voce dell'architetto Roberto Budini Gattai.
Roberto Budini Gattai, sono del laboratorio per un'altra città, già docente di urbanistica. Vogliamo portare alla luce la necessità di bloccare il piano per le officine Grandi Riparazioni, che è un'area di 8 ettari che è stata venduta, dove c'è un'impresa Salini che ha già fatto dei lavori, ha fatto le demolizioni previste. E vorremmo che la cosa finisse lì, cioè che il comune intervenisse per proporre un cambio all'impresa Salini con un edificio già costruito, in modo da lasciare vuoto, libero, per costruire un parterre per la città di Firenze, perché i terreni appartenevano al demanio granducale, furono ceduti alle ferrovie per costruire la stazione prima, allargatasi poi alle grandi riparazioni delle officine. Dunque, restituire la città per farne un Kulturforum, l'ho definito, in analogia a quello berlinese, che è uno spazio che non c'è a Firenze, che, di cui si sente molto la necessità. Al contrario, non si sente nessuna necessità di costruire edilizia di lusso quando abbiamo 354.000 metri quadri nel raggio di 3 km dalla cupola dedicati a questo tipo di edilizia, palazzi convertiti in spa, resort e tutto questo che sappiamo, insomma, dove insomma si registra una ormai una deriva, insomma, in città, ecco, di edifici che sono snaturati abbastanza. Vorremmo salvare perché quest'area è, se si osserva bene, cosa che gli amministratori, i tecnici del comune non hanno mai fatto, è baricentrica alla grande Firenze. Cioè Firenze è verso ovest e già si manifestano elementi centrali, quali la fattoria granducale delle Cascine, già facoltà di agraria, la manifattura tabacchi, e poi c'è una linea che lega anche con la caserma ex Lupi di Toscana, che insomma è in lavorazione. Dunque quest'area risulta centrale. Non facendo questa edilizia, che sono 168 metri cubi insomma previsti, forse ridotti da soprintendenza, ma non conta, insomma, se si ingombra quest'area, viene la necessità di costruire una strada lungo il fosso macinante, la famosa Pistoiese-Rosselli, di cui non si ha nessuna necessità, perché le strade portano solo traffico, una strada al servizio di quest'area nuova, insomma, di questi nuovi presunti residenti, area OGR, ex officine, grandi riparazioni. L'ultimo scampolo di area che è stata venduta a 10 milioni dietro il nuovo Teatro del Maggio.
Siamo molto vicini alla manifattura tabacchi.
Sì.
Ma voi immaginate un intervento di natura tutta pubblica, quindi?
Tutta pubblica. Perché soltanto costruire la strada lungo il fosso macinante non solo occupa 12 ettari di vegetazione, ma costa 30 milioni all'inizio e quelli che verranno attraverso il maggior costo della linea tranviaria che verrebbe trasferita al piano stradale. Dunque finanziamenti esagerati per la linea tranviaria, 23 milioni a chilometro per una linea che esiste già nel sedime ferroviario.
È quello della Leopolda, praticamente.
È quella della Leopolda, esiste già. Non si può insomma pensare di incrementare tre volte il costo medio dei costi delle tranvie in Europa per poter fare questa strada nuova. Dunque ci costa quattro volte il costo dell'area. Non ha senso proprio non comprare quest'area per costruire un'area centrale culturale.
Su questo arriviamo tra un secondo. Ci aiuta, per chi ascolta, a capire questa istanza da che mondo proviene. Voi, sì. Lei per chi parla in questo momento?
Io parlo soprattutto in forza di una ricerca che facemmo per conto del comune all'università molti anni fa, una ricerca che non è mai stata ascoltata, dove si vedevano alcune possibilità di un assetto futuro della città. Quindi non siamo qua per conservare tutto un passato ingessato, è tutto il contrario, è per avere uno sviluppo sensato, morfologicamente equilibrato, insomma, della parte antica e la parte nuova. Si tenga conto che Firenze ha circa un quinto della superficie nel centro antico, che chiamo centro antico e non centro storico, e quattro quinti è fuori da questo centro. Dunque c'è una realtà che sembra che non esista nella città, cioè gli urbanisti non la prendono in considerazione, ma esiste, e questo è un ponte strategico fra la città antica, che è quella poi definita dalla cerchia, i viali, i parterre e così via, e quella nuova che ha un asse e che consiste nell'asse proprio delle cascine, manifattura, quello che era il panificio militare, stanno tutti su un asse, come stavano su un asse gli edifici centrali della città antica.
Quindi voi dite basta speculazioni immobiliari di persone che con Firenze non hanno niente a che fare, no, cioè se domani cambiano idea, se tornano a Singapore, alla città non lasciano niente, se ho capito bene.
Chiaro, no, lasciano dei relitti, una bolla infernale di cose che non saranno utilizzabili, insomma, non sono abitazioni, non sono luoghi di istituzioni istituzionali. Sono qualcosa che è quasi inutilizzabile completamente. Cioè gli appartamenti divisi, appartamento unico diviso in 3-4 parti, tutte le aree più grandi, più importanti, che sono diventate spa, resort e così via, il convento della Calza, sappiamo bene. Non è questo che non vogliamo in assoluto, i capitali che intervengono dovrebbero intervenire con un criterio del restauro e non quello di una trasformazione radicale. È una città che forse non ce ne siamo ancora accorti abbastanza, ma si sta trasformando completamente, non c'è più nulla. Andate a vedere a San Paolino che cosa è successo. Abbiamo sotto gli occhi l'ex ospedale militare di San Gallo. Qui siamo in un paradiso, qua siamo convocati. Dunque è nato da un incontro fra persone che sono responsabili. Io li chiamo gli abitanti custodi della città, perché chi abita qua, chi abita in altri palazzi, custodisce i propri beni e li apre al pubblico. C'è un'associazione di dimore storiche che ogni anno apre per una o due domeniche le proprie case, con l'orgoglio di far vedere come sono ben tenute, perché c'è anche un vincolo oltretutto alla sovrintendenza per avere finanziamenti per trasmetterle ai figli e nipoti, di buon mantenimento. C'è un controllo su questi edifici e i vecchi proprietari lo fanno molto volentieri, come si vede qua, ecco.
Ma è chiaro, lei parlava di un cultural center sul modello di Berlino, ci dice di più?
Beh, questo culture forum hanno chiamato a Berlino, è il luogo in cui, abbastanza vicino a quello che era il muro, c'è nato per primo il museo di Mies van der Rohe, museo di arte contemporanea, che è un prototipo dell'architettura moderna e contemporanea. Poi è nato un bellissimo edificio progettato dall'architetto Charun, anche questo è un altro modello per l'architettura organica, Filarmonia si chiama. Accanto a quello un altro edificio di Charun, che è un Odeon, musica insomma in questo caso, sono previste altre costruzioni, è uno spazio grande insomma, forse anche per la Berlino di allora era quasi un fuoriscala, ma era interessante perché ti proiettava in una dimensione diversa, insomma adeguata a una città grande, a una metropoli.
E a Firenze cosa dovrebbe accadere invece?
Dovrebbe accadere che nei capannoni vincolati alla soprintendenza potremmo pensare a un centro delle culture orientali, per esempio un istituto del mondo arabo parigino. Insomma, Firenze si è sempre un po' fregiata di questo punto di incontro dei popoli, almeno dal tempo di La Pira, insomma, abbiamo detto, e poi è una realtà in fondo. Nel 200, quando Firenze diventa grande, è il baricentro del mondo di allora, del mondo conosciuto, è proprio centrale, per questo che la cerchia di mura più grande era la città con la cerchia di mura più grande dell'epoca, a parte Roma che era in decadenza. Ma voglio dire, c'ha una tradizione di centralità Firenze, dei popoli, delle culture, popolazioni di provenienze più grandi per via della mercatura, per via delle grandi banche successivamente. Vediamo, insomma, è una speranza tutto questo, no? L'idea di costruire un culture forum dove la musica, agli incontri commerciali, la Leopolda, le grandi conferenze, grandi dimensioni, si possa aggiungere qualcosa che possiamo discutere, perché è uno spazio disponibile.
Allora, prima di tutto ricordiamo che mancano 115 soci all'appello per raggiungere la vetta dei 2000 soci iscritti al Controradio Club, che decidono per quest'anno speciale, per noi il 50° anno di Controradio, di sostenerci e di farlo appunto attraverso l'associazione culturale Controradio Club. Andate su controradio.it perché lì trovate tutte le indicazioni per iscrivervi. Fatelo, aiutateci a raggiungere questo importantissimo obiettivo, soprattutto per allargare la nostra comunità e per sostenere Controradio, l'emittente che vi accompagna ogni giorno. E poi c'è la cena il 26 di febbraio alle 19:30 al Tenax in via Patese a Firenze, che è un'occasione per stare insieme proprio con Maria Cassi, Leonardo Brizzi, una cena di Controradio per questo 50° anniversario, che vedrà molte iniziative, tante iniziative che stiamo già definendo nel dettaglio e che in qualche modo andranno soprattutto a permettere la sopravvivenza di Controradio e ad allargare la comunità che la sostiene. La cena del 26 febbraio è una cena speciale per mille motivi, tra cui anche il fatto che è una cena che è stata immaginata e sarà realizzata dall'Alleanza dei Cuochi. Stiamo parlando di un'esperienza straordinaria di cui abbiamo parlato spesso con Leonardo Torrini, che saluto e ringrazio. Buongiorno Leonardo.
Buongiorno a tutti.
Allora, raccontiamo che cos'è l'Alleanza e soprattutto perché questo rende speciale la cena del 26 febbraio al Tenax per Controradio.
Ma allora, l'Alleanza, appunto, ne abbiamo già parlato un po' di volte, ma la raccontiamo ancora una volta. L'Alleanza non è una lista di merito, ma è l'adesione a un progetto. E come tutti i progetti si costruisce con la presenza, con le idee, con la solidarietà, con la costruzione di una rete, che è l'obiettivo dell'Alleanza. Altro grande obiettivo dell'Alleanza è fare educazione, fare consapevolezza intorno al cibo. Il cibo non è semplicemente il carburante che ci permette di andare avanti, di vivere e sopravvivere, ma è legato a tutto quello che ci circonda, proprio tutto, ma soprattutto è legato alle persone, per cui i cuochi dell'Alleanza costruiscono questa rete con i produttori, dei quali appunto conoscono vita, morte e miracoli, collaborano e quant'altro. Quindi abbiamo sulle produzioni locali, sulla difesa del territorio, tutto quello che poi rientra nel campo della salvaguardia del territorio, dei paesaggi, della biodiversità, i cuochi dell'alleanza con le loro scelte quotidiane contribuiscono a tutto questo. L'idea di farla per il Contro Radio Club, io e un cuoco eravamo a cena l'anno scorso, dopo che siamo arrivati in fondo e il cuoco ha buttato là: ma perché non la facciamo noi? Perché in fin dei conti abbiamo molte affinità con Contro Radio, quindi appunto la libertà anzitutto, non essere legati a gruppi o a chissà che cosa o a interessi di nessuna natura, la consapevolezza, il fatto che nelle cucine non ci sia, nelle cucine dell'alleanza non ci sia lavoro nero, non ci sia sfruttamento, il proporre a chi si mette a sedere appunto piatti legati a quello che è davvero il territorio,
è certo.
E il piatto per noi non è la cosa fondamentale, il piatto è un mezzo.
Questo è la cosa che sfugge in questo momento, dove il piatto, l'impiattamento eccetera eccetera sono diventate la cosa fondamentale e sono sparite le persone ed emerge la competizione. È il 26 di febbraio al Tenax, che cosa accadrà? C'è il coordinatore dei cuochi, come l'avete pensata questa cosa? Parlami della scena del 26.
La scena del 26 è stata costruita collettivamente, cercando di capire come usare al meglio e come proporre al meglio quello che in questo momento abbiamo nelle nostre produzioni. Quindi fondamentalmente, come possiamo vedere dal menù, è una cena vegetariana, perché arriviamo solo in fondo con un secondo che è carne. Tra l'altro è una carne estremamente particolare, che non è comune, non è un pezzo proprio facilissimo, perché l'abbiamo descritto come il ganascino, che poi è la guancetta del maiale, quindi è un pezzo assolutamente secondario, un pezzo che non si trova mai, quindi la valorizzazione dell'animale intero, non sempre le solite cose. E ieri sera, tra l'altro ti racconto solo questo per capire, ieri sera ci siamo ritrovati ancora una volta, stavamo ragionando sulla farinata, quindi su quali fagioli andare a metterci dentro. Alla fine avevamo tre opzioni, ne abbiamo scelta quella per la quale, come dire, ci permette di aiutare due ragazzi giovani della Pisano che si sono rimessi a coltivare e hanno questo fagiolo, la piattella pisana. Diamo una mano a loro. Questo è il concetto.
Questa è la storia che stiamo raccontando, esattamente.
Questo è il concetto.
Infatti,
poi potevamo andare a comprare i fagioli alla grande distribuzione, sarebbero costati un terzo, ma non ha senso.
Non ha significato, esattamente, quello è il discorso. Non solo sarebbero costati un terzo, ma sarebbe stata anche una cosa molto più semplice, vi avrebbe fatto risparmiare il famosissimo tempo, ma non avrebbe avuto senso.
Perché noi dobbiamo andare a prenderli a Pisa, là da quelle parti, poi portarli qua, poi cuocerli. Quindi, e questo rientra sempre nelle cucine, con l'altro grande problema, che tutto questo poi alla fine non è pagato, cioè nel senso che non te lo trovi. Altra, e aggiungo solo l'ultima cosa.
Sì, ci stiamo salutando.
Nella serata del 26, i cuochi, nessuno di loro prende un euro. Nessuno di loro prende un euro. Vengono per Contro Radio, per aiutare e essere presenti, dare la solidarietà a una radio libera. E questo è fondamentale. Comunque uno la pensa.
Leonardo Torrini, non potevi spiegarlo meglio. Ci vediamo il 26 febbraio alle 19:30 al Tenax. Andate su controradio.it, dove trovate la notizia e il link per prenotarvi entro e non oltre il 20 di febbraio, perché naturalmente la cosa per fortuna ha un bel seguito anche grazie a questo rintracciare il senso, il significato, che è il grande assente molto spesso in questi nostri giorni. Leonardo Torrini, grazie. Il Giornale Radio.
E 9:31 minuti, Popolare Network, buongiorno, le notizie. L'emiro del Qatar, il presidente degli Stati Uniti.